Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria, carissimi
Ave Maria.
telerradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Questa domenica è il 29 settembre, secondo il calendario riformato, è la festa dei tre santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele. Secondo invece il calendario tradizionale è la festa solo di San Michele Arcangelo. E 2 ottobre, per entrambi i calendari, diciamo così, è la festa degli angeli custodi. Quindi il settimanale in uscita dedica in modo particolare agli angeli, il suo numero. Al microfono che vi parla c'è Esther da Pisa, poi abbiamo anche Dorotea da Roma e il direttore del Cammino dei Tre Sentieri, il professor Corradonier da Benevento.
Buonasera.
Bene, carissimi teleradioascoltatori, prima il professore chiaramente ci presenterà uno dei suoi articoli molto importanti, che adesso Dorotea ci introdurrà all'argomento, però prima, come sempre, vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete telefonare o inviare un messaggio anche su WhatsApp al 351-7339-066. Lo ripeto, 351-7339-066, oppure potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Potete scorrere il sito, lì troverete tutte le varie informazioni per abbonarvi. Vi ricordiamo, potete chiedere anche gli arretrati e potete anche regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Perché no in parrocchia? Perché davvero nelle parrocchie c'è bisogno della buona stampa, ecco. Non voglio fare polemiche, ma troviamo un certo altro settimanale molto spesso nelle nostre parrocchie che di cattolico non ha quasi più niente, se così si può dire. Bene, ma allora ecco, introduciamo subito l'argomento perché una specifica dottrina cattolica è proprio quella che, giusto, Dorotea, che le religioni non sono tutte uguali, solo una è quella vera.
Esattamente, tra l'altro, proprio citando la questione della buona stampa, sta anche lì il problema, perché la gente non capisce più perché nella Chiesa soltanto ci si salva. C'è questa frase che sembra brutale oggi, no? Ma perché nelle riviste, nei testi così, questi, come si chiamano, questi settimanali, ecco, un po' ammodernizzati, non parlano più, non fanno più apologetica, non fanno dottrina, non fanno catechismo e di conseguenza la gente non sa più di che cosa si sta parlando. Proprio stamattina pensavo alla questione che noi abbiamo una grossa responsabilità perché anche chi è dentro la Chiesa, se non corrisponde a certe questioni dottrinali, non è che perché sta nella Chiesa battezzato automaticamente va in paradiso. Ecco, questo poi appunto ci spiegherà anche il professor Corradonier. E quindi non è perché io poi sto aggregata dentro la Chiesa, bello, vado direttamente in paradiso. Non funziona così. Il non essere all'interno della Chiesa significa anche dividere, rimanere all'interno della Chiesa, ma essere dei divisori, stare nella Chiesa, ma non corrispondere alle richieste di nostro Signore Gesù Cristo dentro la Chiesa, stare dentro la Chiesa e fare danni volutamente. Ecco, anche questo implica, quindi non è così scontato, ma ripeto, adesso il resto lo lasciamo dire al professor Corradonier. Quindi buon ascolto e ci sentiamo magari subito dopo. A lei.
Bene, grazie, grazie per l'invito. E allora, ovviamente dobbiamo fare riferimento all'articolo che è stato pubblicato sul settimanale di Padre Pio, un articolo che ho scritto in considerazione di quello che è avvenuto, cioè di quello di cui si è parlato molto nei giorni recenti. Cioè, l'affermazione da parte del Papa, dialogando, discutendo con alcuni giovani di un college di Singapore nell'ultimo viaggio che il Papa ha fatto, una dichiarazione in cui, in maniera molto chiara, molto esplicita, è stato affermato un principio, cioè il principio secondo cui le religioni fondamentalmente sono uguali. Il Papa, in realtà bisogna dirlo questo, non è la prima volta che il Papa afferma una cosa del genere. Ricordo anche un altro video, se non sbaglio, registrato in una visita che lui solitamente fa alle parrocchie romane, una domenica pomeriggio, se non sbaglio, dove incontrando alcuni giovani dell'oratorio, della parrocchia, e poi tra questi vi era anche qualche musulmano, lui disse, adesso vado un po' così a memoria, ma insomma sempre parlando a braccio, lui disse, mi raccomando, ognuno per la sua strada, tu sei cristiano, bene, tu sei musulmano, bene, eccetera, eccetera, perché la preoccupazione di questo pontefice, sarebbe la preoccupazione del proselitismo. Allora, diciamo, prima di fare riferimento all'articolo, diciamo qualcosa in merito a questo proselitismo. Perché, prima di tutto, proselitismo da un punto di vista letterale significa fare proseliti, quindi fare seguaci. Allora, iniziamo col dire che non ci sta nessun tipo di conflitto tra il proselitismo e il mandato che nostro Signore Gesù Cristo ha dato agli apostoli, attraverso gli apostoli, a tutti quanti noi, cioè quello di evangelizzare, quello di convertire, quello di far sì che anche altri possano diventare seguaci di Cristo, anche perché poi il cristiano chi è? Il cristiano è colui che si mette alla sequela di Cristo, quindi segue Cristo, tentando di, quanto più possibile, di imitare il nostro Signore Gesù Cristo, perché il modello di riferimento è proprio Lui. L'abbiamo detto già qualche altra volta, la santificazione in che cosa consiste? La santificazione consiste in un processo di cristificazione, no? E quindi di cercare di essere quanto più possibili come Cristo, ovviamente quanto più possibili, perché il modello è irraggiungibile. D'altronde San Paolo dice nella lettera ai Galati: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Ecco, vedete il processo di santificazione, quindi sostituire il proprio criterio di giudizio con il criterio di giudizio di nostro Signore Gesù Cristo. Allora la parola proselitismo non deve spaventare, il fare proseliti è proprio, possiamo dire, nel DNA, è un elemento del cristianesimo, è un elemento costitutivo del cristianesimo, anche perché è evidente che il cristiano, e quindi anche la Chiesa, il cristiano non è un possessore della verità, ma è un posseduto dalla verità, no? Quindi nel momento in cui giustamente i cristiani cercano di convertire, non è che hanno un atteggiamento, come possiamo dire, di prevaricazione, di orgoglio, di vanità intellettuale, eccetera. Certo, si possono insinuare anche queste cose, però diciamo, purificare la propria evangelizzazione. Dicevo, il cristiano non è che cerca di imporre una sua visione delle cose, per cui dice, vedi, questa è la mia visione delle cose, te la impongo. No, il cristiano è colui che umilmente sa benissimo di essere stato toccato dalla grazia, di essere stato beneficiato dalla grazia, ed è portatore di una verità che non è sua. È come se a un certo punto uno avesse ricevuto in dono un tesoro e cerca di rendere partecipe di questo tesoro anche gli altri. Dice: non lo voglio tenere per me questo tesoro, ma voglio che di questo tesoro ne possano beneficiare anche gli altri. Quindi il proselitismo non è assolutamente qualcosa di dannoso. Qualcuno dice che questo mal sopportare da parte di Papa Francesco il proselitismo sia dovuto al fatto che il proselitismo molto spesso è una tecnica che farebbe uso anche come possiamo dire, di cose non vere, non accertate, di trucchi particolari pur di fare proseliti. Ora, oltre al fatto che quando si parla di principi, si parla di principi e quindi per categorie, poi è chiaro che se a un certo punto si fa apologetica, ecco, facciamo questo esempio, no? Diciamo apologetica storica per cercare di far capire al nostro prossimo che sono state dette tante sciocchezze, non so, sulle crociate, sull'Inquisizione, eccetera. Ma nel momento in cui si fa questo tipo di apologetica storica, si inventa la storia e quindi ad una bugia storica si contrappone una controbugia storica, allora è chiaro che questo tipo di metodo non è legittimo e addirittura diventa anche una forma di peccato perché si dicono delle bugie, no? Si dicono delle bugie. Ma è evidente che quando si parla di proselitismo si deve parlare per principio. Il cristiano può fare proseliti a Cristo, non a se stesso ovviamente, ma può fare proseliti, certamente che può fare proseliti. Certamente che può fare proseliti. Ricordo un altro video dove Papa Francesco parla del fatto di aver incontrato una donna la quale aveva accanto a sé due persone, non so se non sbaglio in Sudafrica, non ricordo bene il contesto geografico, e questa donna con molto entusiasmo avrebbe detto a Papa Francesco. Dice Santità, io accanto a me ci sono due persone che ho convertito. E Papa Francesco rimane così, no? E rimprovera questa donna. Ora, è evidente che si possono trovare tante di quelle imperfezioni, perché potrebbe insinuarsi nel dire questo anche una sorta di vanità spirituale, eccetera, ma per carità. Però il principio secondo cui c'è gioia, c'è felicità nel condividere un qualcosa di positivo, cioè di aver guadagnato delle anime a Cristo e delle anime alla Chiesa, questo non può essere stigmatizzato, non può essere condannato da nessun cattolico, quindi a maggior ragione da colui che è il vicario di Cristo. Allora, questo come premessa. Adesso entriamo un po' nell'articolo, nell'analisi un po' dell'articolo. Allora, prima di tutto diciamo che quello che ha affermato il Papa, che torno a ripetere, non è una novità ai noi, è di fatto un qualcosa di scandaloso, è un qualcosa di tecnicamente scandaloso. Che cosa significa in questo caso scandalo, proprio facendo riferimento alla morale cattolica? Lo scandalo è quando si affermano delle cose o si assumono dei comportamenti che mettono a rischio la salvezza delle anime altrui. E qui abbiamo, ovviamente, duole dirlo, addolora dirlo, attenzione, non è che queste cose le diciamo spensieratamente. E quasi avendo gioia nel dirlo, anzi tutt'altro, faremmo molto a meno di parlare di queste cose. Però perché sono parole quelle del Papa scandalose? Perché parole rivolte a giovani che erano in quel caso specifico tanto cattolici quanto non cattolici, anche non cristiani. Per cui, sentendo queste parole, che cosa viene da pensare? I cattolici possono pensare, dice, ma allora a questo punto, voi pensate anche dei cattolici che ovviamente giorno per giorno sono chiamati, perché tutti quanti noi siamo chiamati giorno per giorno alla conversione, a confermare le nostre promesse battesimali. Queste sono parole che procurano per i cattolici un senso di disorientamento, c'è poco da fare, di indebolimento della propria fede, di indebolimento anche nei confronti dell'amore verso la Chiesa cattolica, verso la Chiesa cattolica. A maggior ragione tanti danni per coloro i quali non sono cattolici, perché è evidente che parole come queste suonano come state bene dove state, insomma, no? Cioè, non vi preoccupate perché alla fine, qualora vi fosse sfiorato il pensiero di non essere, a posto nella vostra posizione religiosa, potete stare tranquilli perché, tutto questo motivato poi, perché molti di voi avranno letto le parole del Papa a Singapore, questi giovani, anche perché sono state riportate proprio da molti mezzi di comunicazione, tutto questo motivato dal voler salvare la pace, no? Salvare la pace, evitare i conflitti e via discorrendo. Ora, oltre al fatto che certamente la pace e l'assenza dei conflitti bellici è un valore, su questo non ci piove. Il cristiano deve essere un operatore di pace, però prima di tutto viene il valore della giustizia e in questo caso il valore di quella pace tra l'uomo e Dio, tra l'umanità e Dio. E il primo, diciamo, attinente alla giustizia è il riconoscimento dell'unico vero Dio, dell'unico vero Dio. Tant'è vero che poi noi abbiamo questo apparente paradosso, no? Cioè, negli ultimi tempi, più si è affievolito l'annuncio e quindi l'urgenza dell'evangelizzazione, più si è insistito su questa sorta di irenismo, per cui non è importante se siamo cristiani, se siamo musulmani, se siamo induisti, l'importante è che ci vogliamo bene, quindi quasi come se l'amore fosse qualcosa al di sopra della verità, quando invece l'amore e la pace si può realizzare solo nella verità. Bene, quando si è iniziato a fare questo, si è insistito molto su questo, noi abbiamo visto i conflitti aumentare. Abbiamo visto i conflitti aumentare. Se noi pensiamo, ecco, facciamo un po' di apologetica storica, prendiamo i secoli del Medioevo, prendiamo soprattutto i secoli del basso Medioevo. Guardate che i secoli del basso Medioevo, dove esisteva il principio dello Stato cattolico, dove certo non c'erano preoccupazioni di stampo relativista o di stampo irenista, eccetera, ebbene, le guerre erano di fatto assenti. Nel basso Medioevo noi come guerre abbiamo solamente le crociate, che non possono nemmeno essere classificate come guerre. E qui andrebbe, se non sbaglio, non so se abbiamo fatto già una trasmissione per Cooperatores Veritatis sulle crociate, mi sembra di sì, se ricordo bene, e quindi si può eventualmente andare a ricercare. Ma il Medioevo non conosce guerre, conosce sì scaramucce, piccole battaglie tra i comuni, eccetera, che poi c'erano le cosiddette tregue di Dio, quindi alla fine non solo si obbligava, la Chiesa obbligava a coinvolgere quanto meno possibile persone, tanto è vero che molto spesso certi problemi venivano risolti attraverso delle disfide con pochi cavalieri scelti da una parte e dall'altra, ma poi erano pochi i giorni in cui si poteva combattere, in avvento non si combatteva proprio, in quaresima non si combatteva, durante la settimana, la domenica e il venerdì venivano esclusi, quindi alla fine si combatteva veramente molto poco. E oggi noi invece abbiamo questa concezione secondo cui è la verità a servizio dell'amore, non l'amore come frutto della verità, e abbiamo conflitti dappertutto, addirittura pare che siamo, speriamo di no, sull'orlo di una possibile terza guerra mondiale, eccetera. Insomma, questo è il quadro, perché è evidente che la pace ce la può donare solamente Dio. Ma quale Dio ce la può donare? Un divino astrattamente inteso, un divino gnosticamente inteso, massonicamente inteso, o il vero Dio? È certamente il vero Dio, il quale si mostra sempre nella rivelazione, santamente anche geloso. Vedete, poi c'è anche un principio della logica che dobbiamo tenere presente, perché purtroppo, ahinoi, più vado avanti, più io indegnamente e poveramente, perché sono un povero uomo e ho le capacità che ho, sono, diciamo, non certo capacità da chissà quale personaggio, però mi rendo conto che quello che diciamo si palesa sempre di più, si evidenzia sempre di più, è un accecamento dell'intelligenza, diciamolo francamente, un vero e proprio accecamento dell'intelligenza. E vi faccio due esempi, vi faccio due esempi. Il primo esempio è questo disancorarsi dalla verità, no? Questo disancorarsi dalla verità religiosa e quindi dalla convinzione secondo cui bisogna attenersi all'unica vera religione, ma si può fare una sorta di fritto misto, è completamente illogico. Perché? Perché Dio è uno solo. E questo ce lo dice la ragione, no? La ragione ci dice che Dio è uno solo. Non dimentichiamo che già Aristotele, 3 secoli prima di Cristo, afferma che sul piano della ragione umana tiene solamente il monoteismo. Infatti Aristotele parlava di primo motore immobile, non di primi motori immobili. Quindi se Dio è uno solo, se Dio è uno solo, allora Dio non può contraddire se stesso. Quindi Dio non è che può dire a me A e poi ad un'altra persona che è a fianco a me dice non A, ad un'altra persona dice Z, ad un'altra persona dice F e via discorrendo. Dio non si può contraddire. Quindi vedete come salta la logica. Ma salta la logica anche su un altro elemento, che se vogliamo possiamo definire un po' più pragmatico, più pratico, ma che comunque è indicativo dello stato di accecamento intellettuale in cui noi ci troviamo. Cioè, non ci si rende conto che qui si sta facendo una sorta di suicidio, di vero e proprio suicidio, quindi di uccisione di se stessi. Cioè, io ricordo, forse lo avrò citato chissà quante volte, che quando ci fu quella famosa espressione, sempre da parte di Papa Francesco, Dio non è cattolico, ricordo di aver letto che un professore di religione, se non sbaglio belga, scrisse o fece un intervento rivolto, diciamo così, idealmente a Papa Francesco, chiedendo: ma se Dio non è cattolico, perché io devo essere cattolico? Ecco, vedete, anche notizia recentissima, no? Che si sta ulteriormente aggravando quello che è il deficit economico della Chiesa Cattolica, perché non stanno arrivando più, non stanno dando più offerte, via discorrendo, eccetera. Ora, diciamolo francamente, ma perché dobbiamo immolarci? Perché dobbiamo sacrificarci per la Chiesa Cattolica se la Chiesa Cattolica non è più necessaria per la salvezza? A che pro? Cioè io nel momento in cui pongo questo interrogativo gradirei una risposta, perché non riesco a individuare una risposta sensata, sarà forse un mio limite, non riesco a individuare una risposta sensata, una risposta logica a questo tipo di interrogativo. Voi pensate anche, io scrissi un articolo, penso 2 o 3 anni fa, 3 o 4 anni fa, adesso non ricordo, sulla pubblicità dell'8 per 1000, che poi di fatto il tema è sempre lo stesso, no? Quella pubblicità che noi vediamo televisivamente, eccetera, dove a un certo punto, perché poi questa è una delle tante contraddizioni, no? Dove si fa vedere il sacerdote che si dà da fare, soprattutto con i poveri, quindi il famoso sacerdote di strada, con i, non so, i tossicodipendenti, con gli immigrati e via discorrendo. Cioè, si mette in evidenza il fatto che le offerte, in questo caso per quanto riguarda l'8 per 1000, vengono utilizzate per quanto riguarda le opere sociali, no? Come si chiamerebbero le opere di misericordia corporale. Non è che si dice il sacerdote, poi l'otto per mille serve per sostenere il sacerdote, ma il sacerdote poi amministra la grazia, il sacerdote fa le sue omelie, il sacerdote dovrebbe fare le sue catechesi e via discorrendo. No, questo non viene detto assolutamente. Non viene detto assolutamente. Ora, qualcuno potrebbe pensare, dice sì, però Però forse questo serve un po' per convincere tante persone, perché ormai lo stereotipo è questo e via discorrendo. Ma non ci si accorge che anche questo è fortemente contraddittorio. Anzi, addirittura un tipo di pubblicità di questo tipo va, chiedo scusa della ripetizione, va a compromettere proprio sostanzialmente certe convinzioni proprio di ordine ecumenico, di ordine interreligioso e di ordine relativista. Perché? Perché a un certo punto, se si fanno vedere questi modelli di sacerdote qui, allora è come dire: guarda, date tu che stai osservando la pubblicità, scegli la Chiesa Cattolica, perché noi, per quanto riguarda le azioni, no, dell'aiutare i poveri, siamo più bravi, non so, degli evangelici, siamo più bravi dei valdesi, siamo più bravi dei buddisti, eccetera. E guardate che questo è un'affermazione, che veramente è un'affermazione antievangelica. È un'affermazione antievangelica. Perché quello che, di cui noi possiamo, tra virgolette, gloriarci, è il fatto di conoscere la verità, è il fatto di aver scelto Cristo indegnamente, indegnamente, ma di aver fatto di aver scelto Cristo. Non certo possiamo gloriarci di essere più bravi degli altri nell'aiutare i poveri, nell'aiutare i tossicodipendenti, nell'accogliere gli immigrati e via discorrendo. No, questo non lo possiamo fare, questo non lo possiamo fare. Quindi capite bene come un messaggio di questo tipo, in cui si eliminano totalmente le opere di misericordia spirituale, quindi si elimina totalmente la priorità, il primato del vero sulla prassi, sulla pastorale, eccetera, poi alla fine fa entrare in una contraddizione, che è una contraddizione palese, evidentissima, che non si può nascondere. Allora, l'articolo a un certo punto dice che fa capire come quel principio, che poi, se non sbaglio, si evocava anche in sede di presentazione, quel principio dell'extra ecclesiam nulla salus, che tradotto significa al di fuori della Chiesa non vi è possibilità di salvezza, non vi è salvezza, è un principio che è stato sempre reiteratamente insegnato nella Chiesa. Non dobbiamo dimenticare, vedete, cari amici, che tra gli elementi che rendono infallibile l'insegnamento del Magistero sta proprio la sua costante reiterazione, la sua costante reiterazione. E l'affermazione secondo cui al di fuori della Chiesa cattolica non vi è possibilità di salvezza è un'affermazione che è costante nella storia della Chiesa. Partiamo dai padri della Chiesa. Vedete, Origene in realtà non è un padre, è uno scrittore ecclesiastico, però diciamo qualcosa in merito. Dice Origene: nessuno inganni se stesso fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, nessuno si salva. San Cipriano, padre della Chiesa, dice: fuori dell'arca il diluvio e la morte, fuori della Chiesa la dannazione. Non le leggo tutte per ovvi motivi di tempo, tutte le citazioni che sono presenti nell'articolo. Prendiamo Sant'Agostino. Sant'Agostino dice: l'uomo non può raggiungere la salvezza se non nella Chiesa cattolica. Fuori della Chiesa tutto può ottenere, ma non la salvezza. Può ottenere onore, può avere sacramenti, può cantare alleluia, rispondere amen, può ottenere l'Evangelo, dice finanche Sant'Agostino. La fede è predicare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma in nessuna parte, se non nella Chiesa Cattolica, potrà trovare la salvezza. E ancora Sant'Agostino dice: chiunque separato dalla Chiesa Cattolica è votato alla collera divina. Qualche riferimento magisteriale. Ecco, prendiamo il Concilio Lateranense IV, siamo nel 1215. Dice: fuori della Chiesa nessuno, assolutamente, assolutamente nessuno può essere salvato. Pio IX, nella Singulari Quidam, al di fuori di essa, a riferimento alla Chiesa Cattolica, non vi è la vera fede né la salvezza eterna, perché non si può avere Dio quale Padre, se non si ha la Chiesa, quale madre? Qui c'è proprio un riferimento che Pio IX fa ai padri della Chiesa, e a torto uno può illudersi di fare parte della Chiesa quando è separato dalla cattedra di Pietro sulla quale è fondata la Chiesa. San Pio X, nel Catechismo Maggiore, rispondendo alla domanda che cosa è la Chiesa, dice: nessuna Chiesa fuori della cattolica romana può essere la Chiesa di Gesù Cristo e nemmeno parte di essa. Poi vedete, c'è una citazione a cui anche recentemente dedicato un mio breve editoriale, che secondo me basterebbe solamente questa, basterebbe solamente questa citazione per troncare il discorso, meglio, per dimostrare quanto l'affermazione secondo cui al di fuori della Chiesa Cattolica non vi è possibilità di salvezza è un'affermazione assolutamente infallibile. Ce lo dice stesso Pio XII. Pio XII, in una lettera indirizzata al Sant'Uffizio, la data è 8 novembre del 1949, dice così: ora, vedete, poche parole, ma che ci offrono tre verità importantissime. Ora, dice Pio XII, tra le cose che la Chiesa ha sempre predicate, e che non cesserà mai dall'insegnare, vi è pure questa infallibile dichiarazione che dice che non vi è salvezza fuori della Chiesa. Più chiaro, più, guardate, più utile di questo, una citazione più utile di questa io non penso ci sia. Tre righe. Pio XII dice: il principio extra ecclesiam nulla salus, la Chiesa l'ha sempre predicato. Quindi già questo basterebbe. Poi ci dice un'altra cosa: non ci potrà mai essere una Chiesa che in futuro cesserà di insegnare questo. Quindi significa che si tratta di una verità, essendo appunto infallibile, eterna, va bene? Eterna relativamente all'esistenza della Chiesa militante che sappiamo finirà con la parusia, ma continuerà la Chiesa trionfante. E poi aggiunge Pio XII dicendo: vi è pure questa infallibile, quindi ce lo dice proprio esplicitamente Pio XII, che si tratta di una dichiarazione infallibile. Quindi, torno a ripetere, cari amici, basterebbe semplicemente questa citazione di Pio XII, per dimostrare ciò che stiamo cercando di dimostrare. Però, vedete, io aggiungo anche un'altra cosa. Prendiamo una citazione tratta dalla Lumen Gentium 14. Ora, sul Concilio Vaticano II andrebbe fatto un discorso a parte, sul sito di Cooperatores Veritatis ci sono diverse utilissime lezioni sul Concilio Vaticano II, quindi su tutta la questione della pastorale che prende il sopravvento sulla dottrina, la modificazione degli schemi originari, eccetera. Quindi, insomma, tutta la problematica attinente al fatto che la crisi della Chiesa non inizia solamente col post-concilio, ma di fatto già nel concilio ci sono gli elementi per l'origine di questa crisi. Però va anche detto che c'è questa affermazione, Lumen Gentium, dove si dice: il Santo Concilio, basandosi sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione, insegna che questa Chiesa peregrinante, cioè la chiesa militante sarebbe, è necessaria alla salvezza, è necessaria alla salvezza. Perciò non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur non ignorando che la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio per mezzo di Gesù Cristo come necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare. Quindi capite benissimo che anche questa citazione conciliare è una citazione che ribadisce il principio della necessità della Chiesa cattolica per potersi salvare. Ora, attenzione, vengo mi indirizzo un po' verso conclusione, ma obiezione che viene automaticamente fuori dette queste cose. Ma allora coloro i quali sono di fatto al di fuori della Chiesa, ma si trovano al di fuori della Chiesa non per una colpa personale, come la mettiamo? Allora, teniamo presente che la Chiesa ha sempre insegnato che ci può essere una ignoranza del vero Dio incolpevole. Tant'è vero che poi teologicamente parlando, nella speculazione teologica, sono venuti fuori due principi che sono la dotta ignoranza e l'ignoranza invincibile. Molte volte a livello magisteriale vengono unificati questi due principi. Però vediamo un po' di distinguerli. Allora facciamo un esempio, mi permetterete, molto molto terra terra, molto terra terra. Immaginiamo un vecchietto, una persona anziana, che si trova in un contesto particolare, non so, un contesto islamico, eccetera, molto secoli, secoli fa. E questo vecchietto è una persona molto semplice, non ha mai ricevuto la visita di un missionario cristiano. E quindi non è colpa sua se non ha conosciuto la vera rivelazione, non ha conosciuto la verità cattolica. Però questo vecchietto, malgrado, per esempio, sia musulmano, non so, malgrado sia induista, eccetera, questo vecchietto si sforza, secondo la sua coscienza naturale, si sforza di seguire la legge naturale, che è quella legge che Dio stesso ha iscritto nella natura dell'uomo. Chiaramente con tutte le difficoltà, è evidente con tutte le difficoltà, però si sforza di fare questo. Per cui Dio che scruta, questo non, chiaramente non lo possiamo fare noi, ma Dio che scruta il profondo dell'anima di ognuno, e quindi in questo caso anche di questo vecchietto, ecco, Dio può scorgere in questo vecchietto un desiderio implicito di conoscere la verità e di conoscere il vero Dio. E in questo caso che cosa succede? Succede quello che dice anche San Pio X nel suo catechismo, cioè che un'anima di questo tipo, nel caso dell'esempio, questo vecchietto, pur non aderendo al corpo della Chiesa, aderisce di fatto inconsapevolmente, per questo desiderio implicito, all'anima della Chiesa. Aderisce all'anima della Chiesa. Quindi rimane inalterato in questo caso il principio dell'ex ecclesiam nulla salus, perché sempre la Chiesa conferire la salvezza. Sempre la Chiesa conferire la salvezza. Come si entra nella Chiesa? Attraverso il battesimo. Dici, ma questo vecchietto però il battesimo non l'ha ricevuto. Eh no, un momento, attenzione. Il battesimo ordinario è quello di acqua, ma poi esistono due battesimi straordinari, che sono il battesimo di sangue, cioè il martirio, e in questo caso qui non dobbiamo fare riferimento al battesimo di sangue, ma esiste il battesimo di desiderio. E il desiderio può essere esplicito, pensiamo, non so, Mario Rossi, a 30 anni non è stato battezzato, decide di battezzarsi, si converte, decide di battezzarsi, chiede al parroco di essere battezzato. Avendo 30 anni, il parroco dice: guarda, devi fare un periodo di preparazione e poi riceverai il battesimo. Intanto, dovesse sopraggiungere, non so, un incidente stradale, la morte, è chiaro che Dio tiene in considerazione questo desiderio, in quel caso esplicito, di Mario Rossi di battezzarsi. Nel caso del vecchietto dell'esempio abbiamo un desiderio implicito, ma pur sempre desiderio. E quindi si entra comunque nella Chiesa attraverso questo battesimo di desiderio implicito. Poi ci può essere l'ignoranza invincibile. Allora immaginiamo, torniamo all'esempio del vecchietto: il vecchietto è morto, rimane la moglie La moglie è una donna anziana, molto semplice, eccetera. E immaginiamo che questa donna riceva la visita di un missionario, però questa donna si trova in uno stato, diciamo, culturalmente molto semplice, quindi è condizionata dal suo ambiente, è condizionata dalla sua parentela, per cui non riesce, non ha il criterio per poter discernere bene dove sta la verità, dove sta l'errore. È evidente che Dio può tenere in considerazione questa difficoltà, sempre scrutando in foro interno, e solamente Dio lo può fare. E quindi anche per questa vecchietta può valere il principio che è stato del marito, no? Ecco dunque la differenza tra dotta ignoranza, quindi dotta ignoranza, desiderio di conoscere il vero Dio, ma purtroppo impossibilità a conoscerlo, o ignoranza invincibile, cioè il contesto che dovesse condizionare, no? E troppo influenzare. Ma attenzione, in questo caso, i due dell'esempio, non è che immaginiamo che siano induisti, non è che si salvano in quanto induisti, ma malgrado siano induisti. Perché la salvezza è data unicamente, non c'è salvezza possibile se non sotto il nome di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico salvatore. Ecco dunque che non ci può essere salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica. Perché? Perché la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo. E qui veniamo ad un altro problema, che è il problema di Lumen Gentium 8, cioè la Chiesa Cattolica, se la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, oppure, come sempre si è affermato, la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo, e Cristo è la Chiesa Cattolica. Allora è evidente che un'affermazione ambigua come il subsistit in, il sussiste, ha portato ad una prospettiva, perché una volta che si fa il buchetto nella diga, non ci si può poi illudere che scorrerà solamente un piccolo rivolo di acqua, perché quel buchetto poi, l'acqua farà sì che l'acqua possa corrodere la parete della diga, e a un certo punto la forza dell'acqua sfonderà tutto, facendo dei danni a valle che sono innumerevoli. Ed è quello che è successo. Cioè, noi siamo partiti con una convinzione secondo cui sì, ma la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo, diciamo, è la Chiesa che più pienamente si riconosce nell'ambito della Chiesa di Cristo, eccetera, di Cristo, però esistono anche degli elementi salvifici in altre religioni, eccetera. Si è partiti da questo principio, che di per sé già è un errore, e si è arrivati ad affermare di fatto che ognuno può stare nella propria religione senza problemi. Ecco, io avrei finito.
Se potevo
Grazie.
ascoltarla ancora.
Grazie, professore. Ecco, io approfitto per appunto anche la questione. Lei ha parlato, per esempio, della questione, abbiamo parlato all'inizio, ci ha spiegato del proselitismo, no? Ecco, mi viene in mente questo, come catechista, a questo punto io non potrei fare più questo servizio perché. E ovviamente fare la catechista significa parlare di dottrina, significa offrire a chi ascolta la verità. Ecco, quindi io parto sempre da questo concetto che il cristiano.
Prima di tutto le consiglio, quando andrà a fare la catechista, di indossare dei vestiti senza tasche, perché altrimenti possono sospettare che tenga delle pietre nelle tasche.
Ah, ecco, ho scritto magari sopra una citazione biblica, no?
Sì,
Ecco,
sì.
ma proprio questo è il punto. Il cristiano, in verità, non ha mai imposto nulla, no? Quello che invece sta succedendo oggi è quello di imporre certi cambiamenti che sono strutturalmente, come lei ha citato benissimo l'esempio della diga, perché è chiarissimo il riferimento, è bellissimo, triste, ma così. E che invece stanno imponendo certi cambiamenti che non stanno né in cielo né in terra. In più c'è da dire che se tutte le religioni sono uguali e sono le vie, eccetera, eccetera, io penso ai protestanti, ai pentecostali che odiano la Chiesa, odiano il culto mariano, sostengono che Maria non è madre di Dio, ma è madre di Gesù, separando, quindi andando a dire un concetto completamente diverso della Santissima Trinità. E qui si potrebbero mettere poi tanti altri esempi concreti, concreti. E poi la questione della pace, no? La pace, io ho sempre imparato questo dalla Chiesa, che non è assenza di guerra, per un semplice motivo. Noi siamo chiamati alla buona battaglia tutti i giorni e lo dice Gesù che addirittura nelle famiglie ci sarebbe stata questa guerra, no? Ma dove? Per che cosa? Per il suo nome, per la sua dottrina. Quindi altro che proprio il nostro Signore ci ricorda che la guerra esiste una forma di guerra che serve proprio invece per la verità. E poi un'ultima cosa, la pubblicità per l'otto per mille. Mi
Mamma mia,
viene da
spari sulla Croce
piangere,
Rossa però, Dorotea.
lo so, ma va detto perché io le ho viste, le ho seguite. Ci sono i valdesi che la fanno identica, identica, identica. Quindi a quello che diceva lei, a questo punto, perché la devo dare alla Chiesa Cattolica? No? E le pubblicità sono tutte e due identiche, solo che loro addirittura gli hanno messo la talare ai nostri, gli hanno messo addirittura la talare, cosa che non portano più per attirare, forse non lo so. Però sta di fatto che il messaggio è identico, non c'è più distinzione. E a questo punto, ecco, questi sono, insomma, tanto per far capire i problemi che abbiamo oggi, che stanno distruggendo veramente la verità nella Chiesa. Questo.
Sì, no, ma poi oltretutto quello che dicevo a proposito di questa pubblicità dell'8 per 1000, no? Prendo spunto dall'ultima cosa e poi dopo ritorno, è il fatto che si chiedono offerte, cioè questo è il paradosso, no? Si chiedono offerte sul piano dell'azione caritativa, quasi a dire io sono più bravo, la devi dare a me perché sono più bravo rispetto a fare questo rispetto ad altri. E questo è molto problematico sul piano proprio morale.
Esatto.
Molto, altra cosa invece è dire, guarda, non per merito mio, però la mia verità è una verità superiore a quello che tu ritieni essere la verità. Paradossalmente, c'è molta più umiltà nella seconda posizione che non nella prima, che non
Sì,
nella prima.
ma lei pensa che i valdesi dicono lo facciamo in nome di Cristo? Noi manco
Almeno
più quello.
no,
Lo facciamo per
infatti.
l'umanità, per il bene dell'uomo, per la dignità della persona umana.
Per quanto riguarda il discorso delle contraddizioni, qui ci sarebbe tanto da dire, perché poi nel momento in cui si sbaglia strada, inevitabilmente poi si arriva a contraddizioni che poi sono proprio la cosa completamente diversa, un esito completamente diverso da quello che si voleva raggiungere, no? Come diceva già Giambattista Vico, l'eterogenesi dei fini. Pensiamo al discorso del clericalismo, no? Quante volte noi abbiamo sentito in questi anni l'accusa al mondo tradizionale di essere troppo clericalista, a certi sacerdoti con la talare, oppure che vogliono celebrare nel rito tradizionale di essere clericalisti, eccetera, e così via. Quando io non ho mai visto un clericalismo più clericalista, permettetemi questa definizione, come negli ultimi anni. Perché? Perché se io sacerdote mi rifaccio al modello tradizionale del sacerdote e quindi il mio compito è prima di tutto quello di salvare le anime, di amministrare la grazia e di fare dottrina e di celebrare, ovviamente, qui amministrare la grazia, quindi celebrare anche la messa, eccetera. Allora io occupo il mio posto, ma se invece non devo fare più questo, io sono costretto a fare tutto e quindi a interessarmi, non so, delle rivendicazioni sindacali, oppure vengo coinvolto in certe manifestazioni, non so, per quanto riguarda contro, non so, l'inquinamento ambientale e questo. E alla fine si snatura. la figura del sacerdote, e il sacerdote diventa un personaggio che si occupa di tutto senza avere la grazia di Stato. Infatti poi alla fine si dicono un sacco di sciocchezze, e quindi si diventa veramente clericali, si diventa veramente clericali, come
Ma
se il
basta che quando...
sacerdote dovesse occuparsi di tutto, dovesse entrare in tutte le faccende. Non è così.
Ecco,
Basta
sarebbe
ricordare.
interessante una volta magari approfondire questo
Sì.
concetto di questo clericalismo che sta tanto a cuore a Papa Francesco, però non ha mai spiegato
Cosa
che cosa
intende?
intenda.
Perché lui purtroppo viene da un certo neonominalismo e quindi dà alle parole un significato suo personale, non il vero significato,
Sì, ma
diciamo.
anche per esempio, diciamolo francamente, anche un uso improprio, mi permetto di dire, quando si parla di pelagiani o di pelagianesimo, no? Un uso improprio, perché io vedo molto più pelagianesimo in certe posizioni pastoraliste contemporanee. Cioè,
Esatto.
per esempio, quando si dice alla fine saremo giudicati solamente su quello che abbiamo fatto per i poveri, piuttosto che, non so, andare a messa e questo e quest'altro. Alla fine che cosa si afferma? Si afferma che sta tutto nelle nostre braccia, che la salvezza è nelle nostre braccia. Quindi che noi, tutto sommato, che la grazia e la preghiera è un optional. E questo non è pelagianesimo, scusate, come si deve
Assolutamente.
chiamare? Si chiama pelagianesimo.
Sì,
Perché
certamente.
Pelagio che cosa affermava? Pelagio affermava che l'uomo alla fine poteva salvare se stesso, perché il peccato originale, perché il peccato originale avrebbe avuto ripercussioni solamente su Adamo ed Eva, ma non sui discendenti. Quindi non c'è bisogno della grazia. Non c'è bisogno.
Il neopelagianesimo che lui intende è l'osservanza dei comandamenti solo per dovere, senza anima, ecco.
Però non è una definizione appropriata, no? Certo, ci può essere anche questo rischio, ma non va utilizzata questa definizione.
Ma come oggi, no, che si dice per esempio il comandamento di andare alla messa e santificare, vengono rimproverate le persone che vanno lì tanto per andarci. Ma tu non puoi giudicare quei cuori, lascia che ci vanno, perché è un precetto. Il
Poi,
condizionale del precetto vogliono togliere.
un'altra cosa, visto che ci stiamo togliendo tanti sassolini dalle scarpe.
Catechetici e apologetici.
Non stiamo
Apologetti.
lasciando.
Con pietre, sassolini, sassolini. Però, diciamo, un'altra cosa che, su cui bisogna riflettere è questa perdita proprio del senso della realtà. Cioè io ho iniziato a insegnare 39 anni fa, quindi io ho iniziato prestissimo, veramente presto, insomma, nel primo istituto scolastico dove andai avevo degli alunni che erano quasi l'età mia, istituto superiore, e quindi ho visto, no, tutti i cambiamenti che hanno avuto un'accelerazione straordinaria. Per cui oggi, per esempio, trovare anche dei ragazzini che fanno vita di oratorio, veramente è come trovare l'ago in un pagliaio. Quindi ormai c'è un post-cristianesimo, tanto è vero che non ti fanno nemmeno la polemica, mentre prima ti facevano la polemica, adesso non ti fanno nemmeno la polemica, no? Quindi questa è la realtà dei fatti. Allora, quando tu, pontefice, oppure altri esponenti della gerarchia, insistete sul fatto che il problema sono gli indietristi, che il problema è chi va solamente a messa senza preoccuparsi di che. Cioè, è come se voi vedeste dei pericoli che non ci sono a livello proprio sociologico, numerico, non ci sono più. Cioè, ci fossero ancora persone che vanno a messa, eccetera, ma le chiese sono vuote. Sono vuote le chiese. E quindi dove sta questo problema? Non c'è. Questo è una
Ma
incapacità
questo lui dà la colpa proprio agli
a
indietristi che
leggere
spendano le
attentamente.
riforme. Questo perché lui dà la colpa agli indietristi proprio perché frenano queste riforme. Se non ci fossero gli indietristi o i falsi riformisti, quelli che lui ha definito accettano il Vaticano II eppure non lo applicano nella sua interezza, è proprio questo che lui rimprovera agli indietristi. State fermando le riforme. Se invece aveste seguito la corrente, le chiese sarebbero piene.
Allora, l'altra accusa che viene fatta è che i cristiani tradizionali, eccetera, sarebbero troppo ideologici. Eppure io vedo molta ideologia, soprattutto in certe posizioni. Per esempio, la prima impostazione ideologica è quando, penso che sia capitato anche a voi, e quando, per esempio, discutendo con un sacerdote, diciamo, modernista, un vescovo modernista, eccetera, a un certo punto si dice: ma insomma, i frutti sono quelli che sono. Ci vogliamo rendere conto se è vero che dai frutti si riconoscono gli alberi e via discorrendo? La risposta che viene data: ah, ma se non ci fosse stato il Vaticano II, se non ci fosse stato questo cambiamento della dottrina e della pastorale, le cose sarebbero andate peggio. Questa è l'ideologia. Cioè, come si fa a provare? Non c'è la controprova. Non c'è la controprova.
In realtà
Non
c'è.
solo, io parlando con un vescovo qualche mese fa, parlando con un vescovo, diciamo, della linea attuale, no? Quindi quelli consacrati vescovi secondo una certa impostazione, però un vescovo umanamente bravo, insomma, no? Con cui si parla volentieri. E a un certo punto io, facendo riferimento al fatto, dice: guardi, eccellenza, io posso dire che, avendo contatto, eccetera, le posso dire che in Francia, negli Stati Uniti d'America, in altri contesti, le vocazioni sono soprattutto secondo una certa impostazione. Risposta, cliché, no? Il classico cliché. Risposta: lo so, perché oggi i giovani seminaristi sono molto attaccati al potere. Al potere. Quindi le vocazioni, cioè un senso tradizionale, risponderebbe a un desiderio di potere.
Che non hanno, perché invece
Allora,
sono
sono
i
risposte,
progressisti che sono al potere.
sono risposte che ti smontano, che non hanno, che basterebbe dire, dice, ma uno se cerca il potere e se ne vada da un'altra parte, insomma, se vuole fare carriera, se ne va da un'altra parte.
Ma anche
Dice: no,
perché
ma
adesso
il potere sulle anime, perché
è
poi
questo il
anche questo
clericalismo che intende Papa
esatto,
Francesco.
potere sulle anime, eccetera, e così via. Ma insomma, allora sono quelle risposte di cliché, no? Che sono ideologiche, perché che cos'è l'ideologia? L'ideologia è una costruzione intellettuale che prescinde dall'osservazione della realtà, tanto è vero che il padre dell'ideologia è stato Cartesio. E sono
Sì.
risposte ideologiche. Cioè, dire: se non ci fosse stato il Vaticano II, se non ci fosse stata, ecco, la riforma sarebbe stato peggio,
Ma un po' come un po'...
avremmo perso ancora di più. Ma insomma, questa è l'ideologia, perché non è la controprova. Non è la controprova.
Ma un po' come gli scribi farisei che dicevano al Signore: tu scacci i demoni per conto dei demoni. È la stessa ideologia, è la negazione della realtà, perché l'uomo è sempre lo stesso. Diciamolo, l'uomo moderno non è diverso dall'uomo, tra virgolette, antico, è solo più arrogante, secondo me, ecco.
Poi l'impostazione ideologica ti porta anche a una sorta di arroccamento, no? Di arroccamento. Per cui è difficile fare una sorta di analisi obiettiva partendo dalla constatazione dei fatti.
Sì, sì,
Partendo
sì.
dalla constatazione dei fatti. Ricordo una volta, lessi un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo l'autore, che utilizzava una metafora calcistica, no? Diceva questo: se un allenatore di calcio per diversi anni fa retrocedere la propria squadra, e poi lo si assume, lo si assume, lo si assume, significa che c'è una volontà autolesionistica, no? Cioè, noi prendiamo in considerazione come sta la Chiesa argentina e come sta la Chiesa tedesca, come sta la Chiesa latinoamericana e come sta la Chiesa tedesca del nord europea. Cioè, è catastrofe. Eppure, stanno tutti lì al potere, stanno tutti lì al
Sono loro lì
potere,
al potere,
e
sì.
convinti che quelle sono le ricette. Cioè, dopo che le hanno sperimentate in casa, avendo avuto i risultati che hanno avuto, ecco l'allenatore di calcio che fa retrocedere continuamente la propria squadra, che continua imperterrito con quelle ricette, con quello schema calcistico.
L'ideologia, difendo la mia idea di chiesa, la mia idea di fede, no? E poi si lascia così agli altri la libertà di poter credere come
Se i
vogliono.
fatti
Poi
non
c'è,
ci daranno ragione, peggio per i fatti.
infatti, e poi c'è la
Esatto.
vanagloria: se sono qui, se sono papa, se sono vescovo, se sono cardinale, vuol dire che Dio approva, mi approva. c'è la vanagloria anche, no?
A questo subentra, secondo me, facendo un'analisi, diciamo, anche un fattore un po' di ordine psicologico. Perché, diciamo francamente, io sono nato quando iniziava il concilio. Quindi, diciamo, poi c'è stato il post concilio, eccetera, e così via. Però, diciamo, la generazione dell'attuale pontefice, eccetera, è la generazione. Quindi anche in parte un po' la mia dopo, la generazione che ha vissuto un po' tutta l'entusiasmo, no, di quello che avveniva, facendolo coincidere anche con la propria giovinezza, con la propria giovinezza. Quindi si crea anche questo fattore, che chiaramente non giustifica nulla, voglio che sia chiaro, questo fattore per cui dice, no, ma poi questa identificazione di quei momenti, di quelle situazioni, con la propria giovinezza, eccetera. Infatti, quel tipo di generazione lì era la generazione un po' più arroccata su quelle posizioni.
Vero, vero, vero.
Allora, siamo in conclusione. Io, a proposito di giovani, ecco, visto che abbiamo cominciato proprio parlando di quello che il Papa ha detto a quei giovani dello Sri Lanka, dell'Indonesia, insomma, sulle religioni. Ecco, professore, lei è insegnante, Dorotea è catechista, vabbè, Dorotea è proprio giovani, bambini soprattutto, ma i giovani, diciamo, i fanciulli, gli adolescenti, sono attratti o no dalla verità, nella vostra esperienza, ecco Dorotea? Vogliono la verità o vogliono sognarsi qualche cosa per loro, ecco?
Ma io nella mia esperienza ho fatto da 33-34 anni la catechista, diverse realtà e diverse diocesi e i giovani sono molto intelligenti sempre, i giovani sono curiosi. E oggi invece io temo che con queste pastorali si pensa di parlare a delle persone, giovani, bambini, che non sono in grado di intendere e di volere. E qui c'è anche il concetto dell'indottrinamento, altro che lo stanno facendo loro, perché non c'è, io per esempio il catechismo, sì, ho sempre usato poi tra l'altro quello di San Pio X, ma anche facevo domande, mi facevo fare le domande da loro e le domande dei bambini, le domande degli adolescenti sono micidiali, eh? Ecco, se trovano davanti una persona che è capace non solo di ascoltare le loro domande, ma di rispondere non con la mia opinione. L'opinione ci sta nel dialogo, nello scambio, ma alla fine l'ultima parola deve essere la dottrina, altrimenti non abbiamo più nessuna verità. Non esiste più la verità. Questo è anche un po' il concetto di relativismo di cui parlava anche lo stesso Benedetto XVI. Ecco, io faccio un ultimo riferimento, ecco, oggi 26 che per il calendario NOM Novus Ordo e Santi Cosme e Damiano, no? A me mi hanno sempre colpito che in fondo questi non è che hanno fatto poi chissà che, ma sono morti martiri. Per quale motivo? Erano due medici che facevano gratuitamente per i poveri il loro mestiere, ma qual era la differenza in nome di Cristo? Loro approfittavano del loro mestiere per parlare di Cristo, tant'è vero che quando vengono poi scoperti verranno condannati a morte. Ecco, tutto qui. Guardate quanto è semplice.
Gli hanno detto ho Cristo la vita, hanno risposto Cristo. Professore, prego, a lei poi la
Sì, no,
conclusione.
io sono d'accordo, cioè nel fatto che la mia esperienza mi dice che nei giovani c'è un desiderio della verità che è straordinario, perché quello poi è un fatto anche naturale, e anche di spendersi per la verità. Il problema è che ovviamente siamo nella società in cui siamo, molte volte si incontrano, almeno nel caso mio, ragazzi che vengono anche da situazioni familiari molto problematiche, eccetera, e così via. Però c'è nel momento in cui si fa capire, si adotta un metodo, diciamo, sanamente agostiniano, chiamiamo così, perché Sant'Agostino visse in un tempo molto simile al nostro, no? Di forte disorientamento, e quindi partendo anche da quelli che sono i bisogni proprio più profondi dell'uomo. I giovani ti seguono, i giovani ti seguono, e anche se non sono d'accordo su alcune cose, però percepiscono la logica della verità che gli si propone.
Esatto.
E paradossalmente, devo dire paradossalmente, diventa una buona opportunità il fatto che oggi molti ragazzi sono completamente, non fanno vita parrocchiale. Non fanno vita parrocchiale, per cui vengono completamente spogli di tutto, ed è molto più facile far capire quello che è la verità cattolica, perché poi nei rarissimi casi, ma nei rarissimi, adesso sono molto rari, mentre quando ho iniziato a insegnare erano casi molto diffusi, ma nei rarissimi casi di qualche ragazzo che frequenta la parrocchia, eccetera, che chiaramente subito ti viene a dire: ma professore, ma lei parla in maniera molto diversa dal mio parroco, chi c'ha ragione? Chi c'ha ragione? Allora lì bisogna fare un lavoro, diciamo, ancora più accurato, ma altrimenti ci sono ragazzi che casomai per adesso ti dicono di no, però qualche cosa, però colgono la logica della verità che gli proponi, e molte volte devo dire il tempo fa il suo, cioè il tempo fa il suo, e quindi si incontrano anche persone che dicono, dice, io ho capito che quel discorso che veniva fatto, non so, a scuola, in quel contesto, era un discorso vero, eccetera, e così via.
È il seminare, è il
Ah,
seminare.
certo, poi
Poi deve
è
raccogliere il Signore, non noi,
la provvidenza che raccoglie. Intanto, quello che noi dobbiamo fare è trasmettere la verità nella sua integrità, nella sua integrità. Questo è fuori di dubbio.
Bene, siamo giunti alla
Grazie.
conclusione di questa trasmissione. Vi ricordiamo, oltre che abbonarvi al settimanale di Padre Pio, di iscrivervi ai nostri tre canali, Radio Buon Consiglio, Cooperatores Veritatis e Il Cammino dei Tre Sentieri, che hanno trasmesso oggi questa trasmissione. E poi, come sempre, vi ricordiamo di pregare per la Santa Madre Chiesa. Adesso comincia l'ultima sessione del Sinodo sulla Sinodalità. Magari aderite alla crociata di preghiera per la Santa Madre Chiesa, che l'associazione Tradizione Famiglia e Proprietà ha lanciato proprio per la Chiesa. Ecco, per superare, sappiamo che il Signore ha già vinto, non lascerà la sua sposa in mano ai briganti, però noi è vero, siamo servi inutili, ma nel nostro piccolo, come il professore ha spiegato, dobbiamo fare la nostra parte, amare, servire la Chiesa e anche soffrire per essa, faticare. Ecco. Quindi noi ci rivediamo con la tu per tu con il settimanale Padre Pio giovedì prossimo, sempre alla solita ora, alle 10:45. Grazie Dorotea, grazie professor Mierre, a voi la conclusione.
Grazie a voi, grazie
Laudetur Jesus Christus.
a voi. Sempre laudetur.
Ave Maria.
Ave Maria.